L'ufficio del direttore era una stanza dalle pareti piene di crepe, con una stuoia sul pavimento, un tavolo e due sedie pieghevoli. Mentre ci mettevamo a sedere, da una crepa nel muro vidi spuntare la testa di un topo grigio. «Che cosa significa che forse è troppo tardi?» chiesi. Zaman si appoggiò alla sedia con le braccia incrociate sul petto. «Quello che devo dirle non è bello. Per giunta potrebbe essere molto pericoloso. Per chi? Per lei, per me e per Sorab, naturalmente, se non è già troppo tardi. Ho bisogno di sapere», lo implorai. Annuì. «Già, ma prima devo rivolgerle una domanda. Quanto è importante per lei ritrovare suo nipote?» Guardai verso il corridoio dove un gruppo di bambini ballava in cerchio. Una ragazzina con una gamba amputata sotto il ginocchio osservava la scena seduta su un materasso pulcioso. Sorrideva e batteva le mani. Anche Farid li guardava con tenerezza e mi resi conto che non avrei lasciato l'Afghanistan senza ritrovare Sorab. «Mi dica dove si trova», dissi. Zaman mi guardò a lungo, poi annuì, prese una matita e rigirandola tra le dita disse: «Voglio che il mio nome resti fuori, lo prometto». Tamburellò con la matita sul tavolo. «Nonostante la sua promessa, so che mi pentirò di quello che sto per fare. Ma tanto vale, peggio di così». Seguì un lungo silenzio. «C'è un funzionario talebano», balbettò, «che viene in visita una volta al mese. Mi porta dei soldi, non molti, ma sempre meglio di niente». I suoi occhi si posarono brevemente su di me, ma si abbassarono subito. «Di solito prendo una femmina, ma non sempre». Nascosi il viso tra le mani. Per qualche minuto nessuno parlò. «Ha portato via Sorab un mese fa», disse infine con una voce strozzata, tenendo le mani sul volto. «E avresti la spudoratezza di chiamarti direttore», ringhiò Farid. Zaman lasciò cadere le mani. «Non prendo lo stipendio da oltre 6 mesi. Mi sono rovinato spendendo per l'orfanotrofio i miei risparmi. Ho venduto tutto quello che possedevo e l'eredità che ho ricevuto da mio padre per mandare avanti questo posto dimenticato da Dio. Pensi che non abbia anch'io una famiglia in Iran o in Pakistan? Sarei potuto fuggire come hanno fatto tutti. Invece sono rimasto qui. Sono rimasto per loro. Se gli rifiuto un bambino, ne prende 10. Così gliene lascio prendere uno e lascio da là il giudizio. Mando giù il mio orgoglio e prendo il suo schifoso, maledetto denaro. Poi vado al bazar a comprare il cibo per i bambini». Farid abbassò lo sguardo. «Che fine fanno i bambini che si porta via?» chiesi. Zaman si sfregò gli occhi con l'indice e il pollice. «A volte ritornano qui. Chi è questo talebano? Come facciamo a rintracciarlo? Andate allo stadio Ghazi domani. Lo vedrete nell'intervallo. È quello con gli occhiali neri». Attraversammo piazza Pashtunistan in direzione di Wazir Akbar Khan. Anche qui la città sembrava avvolta in una foschia polverosa. Con mia grande sorpresa, le case di Wazir Akbar Khan erano ancora in buone condizioni. Al di sopra dei muri di cinta spuntavano gli alberi e le strade non erano ingombre di macerie come a Cartessè. «Questo quartiere non è conciato come gli altri», commentai. «Non c'è da meravigliarsi. La gente che conta abita qui. I talebani? Anche loro. Chi altri?» Entrammo in una strada ampia con marciapiedi relativamente puliti e case recintate su entrambi i lati. «La gente che sta dietro i talebani. I veri cervelli del governo, ammesso che li si possa definire tali. Arabi, ceceni, pakistani», spiegò Farid. «Eccola, laggiù». Farid svoltò nella strada, vidi la casa di Baba.